Buonasera, buonasera a tutti. È un motivo veramente per me di riconoscenza poter meditare questo libro e potermi avvicinare anche alla condivisione di quelle che poi sono le riflessioni che il Signore sta mettendo sul mio cuore e che mi stanno toccando profondamente. Quindi la mia preghiera è che nella mia esposizione possa veramente riuscire a trasmettere a ognuno di voi quello che è stata alla fine la mia benedizione personale nella meditazione di questo libro, così piccolo ma così intenso come appunto il libro del profeta Giona. Ora, alla fine del secondo capitolo avevamo visto che Giona si ritrova ad essere vomitato sulla spiaggia del pesce per ordine, sulla spiaggia dal pesce per ordine del Signore. Abbiamo anche considerato che Giona è stato ricondotto dal Signore nella sua grazia a riprendere il dialogo con Dio, no? Lui aveva deciso di fuggire, non aveva mai pregato al Signore prima di ritrovarsi nel ventre di questo pesce. In questa situazione estrema di concreta possibilità di perdere la vita, lui ha, in una condizione drammatica, si è rivolto al Signore dicendo: quando la vita veniva meno in me, mi sono ricordato del Signore. Abbiamo considerato che non è disprezzabile, anche se in punto di morte il nostro dialogo con il Signore riprende, non è mai troppo tardi finché siamo in vita, sempre un buon momento, anche se in circostanze difficili, se noi ci avviciniamo al Signore e riflettiamo sulla nostra vita, non è mai troppo tardi. Abbiamo anche confrontato le parole di Giona con quelle del re Davide, il quale, colto in peccato, fu ripreso dal Signore tramite il profeta Nathan. Lui si trova a chiedere perdono al Signore e scrive un bellissimo salmo, il Salmo 51. Abbiamo confrontato le parole di Giona con quelle di Davide e abbiamo notato una grande differenza. Sicuramente nella preghiera di Giona non sembra esserci un grosso ravvedimento, nel senso di un profondo dispiacere di aver disubbidito al Signore. Tuttavia, Giona sembra pronto comunque ad ascoltare nuovamente la voce del Signore, dichiara che la salvezza viene dal Signore, quindi in qualche modo, anche se in piccola misura, però lui è tornato sui suoi passi, non è più, sembra, Giona che voleva scappare. Che sia questo o meno, il Signore, ha deciso per lui che il pesce lo vomiterà sulla spiaggia, non sappiamo se da dove era partito. Oppure no, ma comunque lo deposita in questo modo non proprio piacevole sulla spiaggia e Giona lì è pronto adesso per ascoltare nuovamente la voce del Signore. E abbiamo considerato che quando abbiamo peccato contro il Signore, fuggendo da Lui, possiamo tornare indietro, ravvederci aprendo il nostro cuore a Lui, così com'è, così come ha fatto Giona. Non ci sono necessariamente le parole giuste o quelle sbagliate. Però è necessario anche avere uno spirito umile, sinceramente dispiaciuto per aver cercato di opporci alla volontà del Signore. Adesso leggeremo il terzo capitolo di questa storia, come dicevo, breve ma tanto intensa, e non potremo non considerare questa sera ciò che riguarda il nostro servizio per il Signore. Le nostre riflessioni saranno tutte incentrate sul nostro rapporto con il Signore, nel mentre noi esercitiamo il ministero che Lui ci chiama a svolgere. Capitolo 3 del libro di Giona. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla. Non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Non può non colpirci il fatto che Dio rivolga a Giona la seconda volta quasi le stesse parole. Infatti qualcuno ha fatto osservare che non bastava che Giona, era ormai d'accordo con il Signore ad andare a Ninive in modo implicito. Come era stato esplicito il suo no, era necessario che ci fosse un altrettanto esplicito sì. Il Signore si aspetta che noi esplicitamente siamo d'accordo con Lui. In questa seconda chiamata la differenza sta nel fatto che il Signore specifica a Giona in modo molto chiaro quello che deve dire, che non può dire ciò che non gli sarà comandato, che quello che lui dirà ai Niniviti sarà esattamente quello che lui gli ordinerà. Probabilmente perché il Signore sa già che Giona non è d'accordo con Dio sul portare quel messaggio a Ninive, quindi vuole assicurarsi che lui non prenderà iniziative nel trasmettere questo messaggio alla città di Ninive. Ed è un messaggio scomodo, un messaggio, come abbiamo visto, contro, non un messaggio a favore, come invece lui era abituato nella sua patria. E avrebbe dovuto portare questo messaggio contro in una terra e in una realtà violenta, lontana da Dio, potremmo dire anni luce. E quindi il rischio di una reazione negativa da parte dei Niniviti era altissimo, anche di una reazione violenta, e il timore, la paura di portare un messaggio come quello in una città come quella, a delle persone come quelle, poteva scatenare in lui sicuramente una grandissima paura e un grandissimo timore per la propria vita. Ma non c'è da reputarsi poi così migliori di Giona, nemmeno noi. L'unica cosa che in qualche modo possiamo dire a nostro proposito su Giona è che oggi noi scappiamo davanti a rischi molto, 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 molto minori rispetto a quello davanti al quale Giona è scappato. Probabilmente i nostri rischi, dico qui in terra italiana, rispetto a quelli che Giona ha corso andando a Ninive, sono nemmeno paragonabili, direi che non esistono. In questa volta, rispetto alla prima, Giona ubbidisce, diciamo, leggiamo che Giona andò a Ninive come il Signore gli aveva ordinato, e questo è bello quando un uomo può dire ho fatto quello che il Signore mi ha ordinato. Leggendo infatti questo capitolo non si coglie un segno di disaccordo tra Giona e Dio. Se noi isoliamo questo brano dal resto del libro, non c'è un momento in cui si legge che Giona è in disaccordo con Dio. Lui va dove è stato mandato, dice quello che gli è stato detto di dire, e il Signore attraverso il suo messaggio, per quanto breve e conciso, salva un'intera città. Se noi ci fermiamo solo a questo capitolo, che sta in mezzo ovviamente a una fuga, un timido passo indietro e un'aperta contestazione alla fine, Giona in questo capitolo con Dio sembra non avere nessun tipo di contrasto e di disaccordo. In questi 10 versetti che abbiamo letto, in poche parole sembra che sia andato tutto come doveva andare. Giona entra nella città più violenta del suo tempo, del mondo, e questo per fama, ma se leggiamo anche il libro di Naum ce ne rendiamo conto, Ninive era veramente una città violenta e crudele. Lui ci entra da uomo comune, non entra con un esercito. E entrando nelle porte di questa città, lui deve aver visto i teschi e le ossa dei nemici che nel corso del tempo Ninive aveva accumulato. Aveva l'abitudine di prendere le ossa dei prigionieri e appenderle fuori dalla città. Il messaggio generale che si aveva arrivando a questa città era spaventoso, era perdete ogni speranza voi che entrate. Chi entra da qui e non è ninivita non esce vivo, con tutta probabilità. E lui entra in questa città e predica un messaggio che qui viene riportato in sintesi estrema, in 7 parole, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questo è il messaggio che arriva a Ninive, che ci viene riportato. Sicuramente c'era dell'altro, poi lo vedremo. Però qui vengono riportate 7 parole, 7 parole che ci permettono già di vedere 4 punti chiarissimi. Li abbiamo già visti rapidamente la domenica mattina al culto con la Chiesa di Città di Castello. Esiste un Dio santo e giusto che giudica il male, perché c'è un tempo di giudizio e c'è un Dio che ha mandato questo messaggio. Gli uomini sono malvagi e la loro malvagità non è nascosta a questo Dio che ha mandato questo messaggio. Dio ha decretato un tempo nel quale giudicherà gli uomini, e in ultimo esiste un tempo, 40 giorni, per il ravvedimento. C'è un tempo. Se Dio non avesse dato un tempo, non ci sarebbe stata speranza per il ravvedimento, come in qualche modo è avvenuto a Sodoma e Gomorra, anche se in quel caso c'è da dire che loro hanno avuto come testimone Lot per molto tempo. Guardando quindi questi quattro punti, non può non emergere agli occhi nostri il cuore del Vangelo al quale noi abbiamo creduto. La società di oggi, abbiamo visto nell'ultimo studio, ritiene che l'uomo sia buono fondamentalmente, che noi non abbiamo bisogno di ravvederci proprio da nulla, perché andiamo bene così. Tutto è relativo, quello che è bene per me non è bene per gli altri, ma comunque è bene per me. E qui, in questo modo, ognuno è il Dio di se stesso. Questa è la società, questo nuovo umanesimo nel quale noi ci troviamo a vivere. Perciò, se noi non evangelizzassimo portando anche una brutta notizia prima, nessuno accoglierebbe questa buona notizia, quella buona notizia del Vangelo, perché non ci renderemmo conto della necessità di ravvederci dal nostro peccato. Quindi è necessario prima predicare contro per poter predicare a favore. Questo messaggio di un Dio che giudica non può sparire dalla evangelizzazione, dalla presentazione del Vangelo, così come non può sparire il concetto di peccato che in qualche modo chiama fuori il giudizio dalla giustizia di Dio. E questa percezione del peccato e della giustizia di Dio e dell'imminente giudizio fa sì che gli uomini, quando comprendono la serietà e la solennità di questo messaggio, gridino a Dio per la propria salvezza. È un po' come se qui fuori da casa mia sapessi che c'è un camion dei vigili del fuoco che passa, e io sapere questa notizia non mi fa né caldo né freddo, ma se vengo a sapere che dal piano di sotto è scoppiato un incendio, allora sapere che c'è quel camion dei vigili del fuoco lì fuori di casa mia mi farà sbracciare al balcone, perché quella è la mia salvezza. È la stessa cosa. Noi dobbiamo rendere noto agli uomini qual è la brutta notizia dalla quale devono salvarsi attraverso la buona notizia del sacrificio e dell'opera espiatoria di Gesù Cristo. Giona, riportando quello che Dio ha comandato, non ha mancato l'obiettivo di rendere nota questa condizione di emergenza ai niniviti. Lui ha fatto sapere quello che i niniviti dovevano sapere, che la loro malvagità era giunta fino a Dio e che questa malvagità richiedeva una condanna, un giudizio, una punizione. La sua responsabilità dal punto di vista di Dio è stata portata a compimento. I niniviti hanno ricevuto il messaggio. Ora possiamo anche dire che il messaggio che Giona ha predicato poteva essere arricchito di enfasi, poteva essere un po' più abbondante, come magari è stato il messaggio di Pietro o altri messaggi di Paolo. Ma quello che importa è che quello che Dio ha ordinato è arrivato a destinazione. Giona non ha disubbidito modificando il contenuto di quel messaggio. Su questo Dio non sarebbe rimasto indifferente. Se il contenuto del messaggio fosse stato stravolto, fosse stato aggiunto, tolto qualcosa, Dio non sarebbe rimasto indifferente. Se noi vediamo un attimo la storia di Giona nella sua interezza e in qualche modo anche la storia di tutta la scrittura, la parola di Dio ci fa vedere un Dio missionario, un Dio che ha sempre cercato di far arrivare la sua buona notizia a tutto il mondo, fin da quando l'uomo si è allontanato dalla comunione con Dio. Il Signore, se pensate a Israele, aveva un gruppo di persone. Da questo gruppo di persone ha un compito, il compito di presentare il nome di Dio a tutti gli uomini della terra. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra, dice il Signore ad Abramo. Ora, nella storia di Giona, il Signore ha ancora un gruppo di persone, no? Gli israeliti. Tra gli israeliti chiama un uomo, e quest'uomo deve uscire dal suo gruppo di persone, andare in un altro gruppo, quello dei niniviti in questo caso, degli assiri, per parlare di questo Dio. Questo è il suo messaggio, è un Dio missionario che manda un uomo in missione per parlare del nome di Dio. E per la Chiesa, per noi, questa missione non è diversa, non è mai cambiata, solo che c'è una sola differenza, che mentre prima i missionari partivano dal popolo di Israele, da un popolo solo, adesso chiunque in tutto il mondo può, una volta venuto a conoscenza della grazia di Dio, può lasciare ogni cosa e diventare, per chiamata del Signore, anzi tutti i credenti diventano, per chiamata del Signore, missionari che devono portare al mondo la conoscenza del Dio che li ha salvati. E invece cosa succede? Che invece di andare anche noi in altri gruppi, tipicamente ci chiudiamo nel nostro gruppo e rimaniamo chiusi al nostro interno, come voleva fare Giona, che non voleva portare fuori questo messaggio. È bene stare nel proprio gruppettino, nel proprio club, nel proprio ambiente riservato e tranquillo, invece che fare quello che il Signore ci ha chiamato, cioè a fare, cioè portare la chiamata a salvezza a tutto il mondo. Dio ci sta rivolgendo questa chiamata, ci chiama a essere ambasciatori, a scongiurare gli uomini che si ravvedano dal proprio peccato, mentre Lui ordina loro di ravvedersi. Come Giona, anche noi abbiamo un messaggio tra le mani. E questo messaggio, per la grazia del Signore, come abbiamo già visto una domenica, non può essere sabotato da un cuore che non è d'accordo con Dio. Probabilmente Giona, mentre parla, sta sperando che i niniviti non si convertano, perché, come vedremo dopo, questo è il suo pensiero. Ma quando il messaggio viene portato così com'è, quel messaggio è capace di salvare gli uomini dall'inferno, è capace di fare tutto il lavoro, perché lo fa il Signore. L'importante è che il messaggio venga trasmesso così com'è, fedelmente alla sua parola. E questo siamo chiamati anche noi a fare. L'Apostolo Paolo, parlando di persone che predicavano per vanagloria, non si preoccupava infatti di questo. Dice a un certo punto in Filippesi 1,18, diciamo, vi consiglio di leggere tutto il brano dal versetto 15, ma leggo solo il versetto 18. Dice: che importa, comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. E di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Piuttosto il messaggio del Vangelo non deve e non può essere annacquato, non deve e non può essere alterato. Non vi va aggiunto nulla, non vi va tolto nulla. Questo fu il motivo per cui l'Apostolo Paolo si adirò fortemente con la lettera ai Galati. Qualcuno ha detto che la lettera ai Galati è la lettera in cui l'Apostolo Paolo è stato più arrabbiato di tutti i testi che ha scritto. Poteva esserlo con i Corinzi, invece no. Il testo in cui l'Apostolo Paolo è più diretto ed è più forte la riprensione è proprio la lettera ai Galati, o Galati insensati, chi vi ha ammaliato? L'Apostolo Paolo gli dice: come mai voi avete iniziato a dare retta a un altro Vangelo? Perché un altro Vangelo non salva. Se voi togliete il peccato dal Vangelo, il Vangelo non salva. Se voi togliete la croce dal Vangelo, il Vangelo non salva. Se togliete la resurrezione dal Vangelo, il Vangelo non salva, perché non è più il Vangelo, è un altro Vangelo. Se aggiungete le opere alla salvezza, quello non è più il Vangelo. Ecco perché il Signore non sarebbe mai rimasto a braccia conserte se Giona avesse alterato anche di poco il messaggio che doveva portare a Ninive. Oltre al messaggio, il Signore dà a Giona anche qualcos'altro, come spesso fa quando il Vangelo arriva per la prima volta da qualche parte: la testimonianza di Giona. Infatti, la testimonianza di Giona prova e provoca nei niniviti accompagnava, ecco, il messaggio che Giona stava portando, con dei segni molto forti, molto importanti, che vorrei vedere con voi. In Luca, al capitolo 14, Gesù a un certo punto parla di Giona e dice questa frase. Dice che Giona fu un segno per i niniviti. Dice che Giona fu un segno per i niniviti. Nel libro di Giona tutto questo non è scritto, ma lo veniamo a sapere dal Signore Gesù. Quindi, se ci pensiamo, quando Giona arriva a Ninive, la storia del pesce è stata menzionata in qualche modo. Deve essere stata menzionata, perché Gesù dice che questa storia è stata un segno per i niniviti. Qualcuno pensa che i marinai che lo hanno gettato in mare, dopo aver offerto i sacrifici, con la nave ormai scarica, non potevano andare più da nessuna parte per i loro commerci, sono ritornati indietro per seguire la storia di Giona, avendo seguito tutto il pre, quindi volevano sapere come andava a finire. Quindi hanno raggiunto Giona a Ninive, perché sapevano tutta la storia e della chiamata di Dio. Qualcun altro pensa che Giona sia stato visto in spiaggia e poi seguito anche lì per sapere come andava a finire, perché non capita tutti i giorni di vedere un uomo vomitato da un grosso pesce in riva al mare. E quindi questo perché? Perché a Ninive qualcuno che accompagnasse Giona per testimoniare che quella storia era vera, c'era una testimonianza esterna, oltre a quello che soltanto Giona avrebbe detto di se stesso, avrebbe proprio sostenuto questo discorso. In più, se ci pensiamo un attimo, Giona non doveva essere ben messo nel suo corpo. Era passato praticamente per un programma di centrifuga a 1200 giri. Lui puzzava di pesce dalla testa ai piedi. Puzzava di pesce dalla testa ai piedi. Veniva dallo stomaco di un grosso pesce, quindi puzzava di vomito di pesce, non di pesce soltanto. Molto probabilmente il suo aspetto era completamente rovinato da escoriazioni legate al fatto che per 3 giorni e 3 notti, quindi 72 ore, lui era stato a marinare nell'acido che serve a digerire i cibi nello stomaco dei pesci. Quindi possiamo immaginare facilmente che avesse escoriazioni, ferite, cicatrici, che rendevano il suo aspetto sicuramente qualcosa che attirava l'occhio delle persone. In più, la sua storia doveva essere interessante per gli assiri, perché loro adoravano un dio a forma di pesce, e quindi la sua storia per loro era molto interessante. Gesù ci fa sapere che Giona, per essere stato 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce, per i niniviti è stato un segno. E questo segno è servito ai niniviti perché potessero credere al suo messaggio. E credo che a questo punto sia necessario fermarci un attimo per fare una riflessione. Se Giona non si fosse ribellato, non sarebbe mai andato per mare, sarebbe andato per terra, perché Ninive era a est, non c'era il mare da attraversare, il mare era a ovest. Quindi niente mare, niente nave, niente marinai, niente pesce, niente segno. Ed è qui che il mio cuore è sobbalzato, e ancora adesso mi sobbalza nel petto per quanto è meraviglioso, grande e potente il Signore, quanto è grande il suo controllo, quanto è grande il suo amore, quanto è grande la sua sovranità. Con Dio non ci sono le occasioni perse. Con Dio non ci sono le occasioni perse, c'è solo un grande Dio che sa utilizzare anche il mio rifiuto come parte integrante della mia scuola e della mia formazione per prepararmi completamente al messaggio che Lui mi chiama a portare. Mentre io scappo, Dio continua a usare le circostanze e anche i guai nei quali io mi caccio con le mie stesse mani per equipaggiarmi alla missione in tutto e per tutto. In più, Giona aveva anche capito un'altra cosa. Aveva acquisito una conoscenza esperta, pratica, dell'onnipresenza e dell'onniscienza di Dio. Perché Dio l'aveva beccato lì dov'era, l'aveva raggiunto lì dov'era. Ma aveva anche ricevuto in questa esperienza il coraggio e, se volete, anche una buona dose di spericolatezza per quello che doveva fare. Lui doveva entrare in una città, l'abbiamo detto prima, talmente violenta, spaventosa, che in condizioni normali nessuno si sarebbe sognato di entrarci in borghese, strillando che la città sarebbe stata distrutta da lì a 40 giorni non da un esercito, ma da un Dio sconosciuto predicato da uno straniero che nessuno aveva mai visto, tra l'altro mezzo digerito. Lui ci è entrato ed è andato lì a parlare con loro, perché l'esperienza prima gli ricordava che era appena stato gettato in mare, ingoiato e vomitato da un pesce enorme. La storia non poteva più diventare più strana di quello che era già stato. Quindi arriva lì con un coraggio e con una spericolatezza e una coscienza anche del fatto che tanto, ecco, ne ho viste tante in questo momento, penso che le ho viste tutte, posso entrare anche a Ninive. Questo non poteva essere diversamente dopo la sua storia, dopo la sua fuga così rocambolesca. Caro fratello e cara sorella, anche mentre scappi, il Signore ti prepara. Perché, come abbiamo visto, possiamo fuggire da Dio, ma non possiamo sfuggire a Dio. Lui ci ha dato e ti ha dato una chiamata generale, rivolta a tutti, di far conoscere il nome del Signore in tutti i popoli, ma ti ha anche rivolto una chiamata specifica, personale. Sicuramente Dio ha una chiamata specifica, personale, per ognuno di noi che siamo qui questa sera. Qual è la chiamata che il Signore ti ha rivolto? qual è quella cosa che per il Signore tu riesci a fare meglio, se sei in una stanza con 100 persone tu riesci a fare meglio di 99? Qual è la cosa che il Signore ti chiama a fare? Qual è la tua Ninive? A quali persone Dio ti sta mandando? Ai colleghi? Agli universitari? Alle coppie? Alle donne? Agli uomini? Ai bambini? Agli adolescenti? Agli anziani? Ai malati? Alle persone affette da dipendenze? Alle prostitute? Alla comunità LGBT? Agli omosessuali? Agli immigrati? Alle persone di altre religioni? Agli atei? Agli agnostici? A persone di una certa città o religione o nazione? Qual è la tua Ninive? Qual è la mia Ninive? Possiamo scappare da Dio, ma non possiamo sfuggire a Dio. Quale che sia la mia e la tua Ninive, il Signore ci sta preparando mentre scappiamo e sta preparando usando anche la nostra fuga. Ecco perché vale la pena fermarci dopo aver riflettuto su queste cose e rispondere positivamente alla sua chiamata. Allora vedremo le cose grandi che il Signore è capace di fare. Rispondere sì a questa chiamata fa sì che Dio stesso possa mostrare la sua potenza a sostegno del messaggio di chi e quindi del messaggero. Ma fino a quando non mettiamo il piede dentro Ninive, fino a quando non alziamo la voce per portare quel messaggio, non potremo vedere la potenza di Dio all'opera. Perché la fede non è solo teorica, la fede va messa in pratica. L'ubbidienza non è solo teorica, va messa in pratica. Quando metteremo il piede a Ninive, Dio sarà già lì, all'opera, per noi e con noi. Adesso spostiamoci sui destinatari del messaggio. Questa gente violenta, perversa, ascolta un messaggio di pochissime parole. Giona non fa nemmeno in tempo a percorrere un terzo della città. La città era enorme, ci volevano 3 giornate di cammino, forse 120 chilometri era il diametro di questa città dell'Interland. Enorme. E lui non fa in tempo a fare un terzo della distanza che già la città, in città si è sparsa la voce e tutti sono lì a ravvedersi, a pentirsi. Addirittura il re emana un editto molto simile a quelli che abbiamo visto studiando il libro di Daniele, no? Che faceva Nabucodonosor e il re Dario. In questo editto tutti sono chiamati a fermarsi, a vestirsi di sacco, a digiunare e pentirsi del proprio peccato. Mi sono immaginato un po' le scene, ricordato più che altro, le scene che abbiamo vissuto pochi mesi fa quando eravamo tutti obbligati a mettere le mascherine e non c'era qualcuno che le producesse. Io non so se c'erano sacchi abbastanza per tutti i cittadini e tutti gli animali, perché Ninive era una città da 120.000 persone e c'era bisogno anche dei sacchi per gli animali, perché qui addirittura il re voleva che si coprissero anche gli animali con i sacchi. Quindi immaginate la frenesia di quel momento dove tutti corrono a procurarsi un sacco per metterselo addosso, per fare digiuno e smettere tutte le proprie attività. Addirittura gli animali, immaginate anche le capre, le mucche, tutte vestite di sacco. Tutta questa immagine, più che strappare in qualche modo un sorriso, serviva a farci capire e a far capire al Signore in quel momento, dal punto di vista dei niniviti, la profondità e la sincerità del loro pentimento, la profondità e la sincerità del loro disgusto, il distacco e il ravvedimento dal loro passato e dai loro peccati. Ci si chiede forse come sia possibile che si siano convertite tante persone in così poco tempo. E poi davanti a un messaggio così breve portato da uno straniero su un Dio sconosciuto. Ma ci sono degli elementi che ci fanno ancora una volta riflettere sul nostro servizio. Da fonti storiche, infatti, si ricostruisce che pochi anni prima che Giona arrivasse lì c'era stata un'eclissi di sole totale in questa zona del mondo, c'erano state carestie, pestilenze, come né più né meno, come quella che abbiamo vissuto noi in questo periodo. Il meteo era sconvolto, il ritmo delle precipitazioni è stato sconvolto per un tempo e hanno anche avuto, pochi decenni prima di questa storia, una parentesi monoteistica che è durata appunto pochi decenni, non molto prima dell'arrivo di Giona. E loro adoravano, come ho detto prima, un dio a forma di pesce. Tutto questo messo insieme era un segno per loro che qualcosa era fuori dal loro controllo. In tutte le religioni di tutti i tempi, tutti questi segni sono, soprattutto diciamo meteo, le eclissi, le carestie, le pestilenze, sono state viste come un segno del giudizio di Dio, dell'ira di Dio. Quindi è come se Dio avesse preparato il loro cuore all'ascolto di un messaggio così tanto breve quanto esplicito. E credo che anche qui sia il caso di fermarci per considerare una cosa, che quando Dio ci chiama a servirlo, non solo utilizza il tempo e le circostanze, anche quelle nelle quali noi ci facciamo, per formare noi e preparare noi a quello che dovremo fare, ma Dio sta preparando il cuore anche dall'altra parte. Mentre noi siamo in formazione con Dio, Dio ha già iniziato a lavorare nel nostro campo di missione. Dio è già al lavoro, mentre noi ancora non siamo in formazione, probabilmente. Mentre Lui ancora non ci ha chiamato, Lui sta già lavorando nel campo dove ci chiamerà. Mentre camminiamo attraverso la nostra Ninive, allora potremo guardare con i nostri occhi la sua mano operare in un terreno dove ha già iniziato a operare. Potremo vedere un Dio che opera cose impossibili, come quella che abbiamo letto qui, di una città intera che in pochi giorni si converte completamente al Signore. È bello, fratelli e sorelle, pensare di essere collaboratori di questo Dio. È bello sapere che non dipende tutto da noi, anzi direi che da noi non dipende proprio niente. È il Signore che fa tutto il lavoro. Noi abbiamo soltanto il grande, enorme, immenso privilegio e onore di essere collaboratori dell'Onnipotente, Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Io vorrei concludere adesso leggendo due testimonianze che penso possano incoraggiarci a rispondere in modo positivo alla chiamata del Signore. La prima storia riguarda un uomo di fede e di preghiera del quale sicuramente abbiamo sentito tutti parlare. Lui si chiamava George Mueller. Quest'uomo è stato chiamato dal Signore dopo la sua conversione a servirlo con i bambini e gli orfani nell'Inghilterra del 1800. Lui ha fondato una missione che si prendeva cura degli orfani. Sorsero migliaia di strutture in tutta l'Inghilterra attraverso il suo ministero di fede. George, o Georg, come si dovrebbe pronunciare il suo nome perché è tedesco, non chiedeva sovvenzioni per quest'opera, ma era deciso a vivere per fede, sapendo per fede appunto che lo stesso Dio che l'aveva chiamato a questa missione era in grado di mantenere questo servizio in essere fin quando lui l'avesse voluto. E quindi lui non chiedeva sovvenzioni, nemmeno faceva sapere i bisogni che c'erano, proprio per evitare che in qualche modo fosse lui a stimolare le risposte. Una mattina, mentre Giorgio si trovava in una riunione assieme ai suoi collaboratori, furono interrotti dall'entrata di una delle collaboratrici che accudivano i bimbi. E lei riferì che tutti i bambini stavano seduti a tavola per la prima colazione, ma che non c'era una briciola di pane in casa. George chiuse la riunione con le parole «Adesso vedremo cosa Dio farà». E poi si recò nella sala da pranzo e pregò con i bambini dicendo «Signore, ti ringraziamo per quello che tu ci darai. Amen». E appena finito di pregare così, si sente bussare alla porta. Quando aprirono la porta, trovarono il panettiere con tre vassoi colmi di deliziose pagnotte. Il panettiere spiegò che non aveva potuto dormire la notte e così si era alzato dal letto per cuocere il pane nel forno per l'orfanotrofio. Dio aveva evidentemente già operato prima della preghiera di George Mueller. Inoltre, quando finirono di distribuire il pane tra i bambini, si sentì di nuovo bussare alla porta. Era il lattaio, che era rimasto bloccato proprio davanti alla porta dell'orfanotrofio perché la ruota del carro si era spezzata e non poteva più portare a termine le sue consegne. Così decise, invece di sbarazzarsi del carico, di donarlo completamente all'orfanotrofio quel giorno. Quello che succede è che i bambini hanno mangiato quel giorno pane e bevuto latte, e quello che è avanzato è rimasto per il giorno dopo. George annotava con cura ogni cosa che chiedeva al Signore, perché voleva precisare, e lo ha scritto in un registro, ogni risposta che il Signore gli ha concesso, con la data dell'adempimento delle sue preghiere. Perché diceva, ringraziare Dio è importante come chiedere. Lui ha voluto documentare la potenza della preghiera, quindi nel suo registro sono annotate gli esaudimenti ottenuti dal Signore, e se ne contano più di 50.000. Lui ha scritto, il primo obiettivo del lavoro che ho nelle mie mani è di condurre quelli che sono deboli nella fede a toccare con mano che l'abbandono assoluto in Dio è una realtà. Poi continua, non una sola volta Dio mi ha deluso, non una sola volta è mancato cibo o qualcosa di necessario ai miei orfani. La seconda storia riguarda il missionario Jim Elliot, che con la sua moglie Elizabeth e altre quattro coppie di giovani missionari consacrati a Dio misero a repentaglio la loro vita per portare la luce del Vangelo alla temuta tribù degli Aucas nel cuore dell'Amazzonia. Esiste un libro e diversi documentari tra cui un film uscito più di 10 anni fa. Dopo aver localizzato la tribù, i 5 mariti si accamparono nella giungla lungo un fiume, pronti per incontrare qualche membro della tribù. Ad un tratto il contatto radio con le mogli si interrompe e le ricerche stabiliranno dopo che i 5 sono stati brutalmente assassinati. Dio, come sempre, aveva però il controllo della situazione. In seguito, 2 delle mogli dei 5 uomini hanno raggiunto il luogo dove erano andati i mariti, hanno portato avanti la missione dei loro mariti, che in realtà portavano avanti insieme, mostrando amore anche alle persone che avevano ucciso i propri coniugi. Dio aveva preparato i cuori degli Aucas e delle mogli dei missionari allo stesso tempo. Gli assassini si convertirono al Signore, e con loro altri. E in seguito alla pubblicazione del libro Oltre le porte di splendore, scritto dalla moglie di Jim, Elizabeth, centinaia di giovani in tutto il mondo si sono consacrati al Signore e gli Aucas sono stati raggiunti dal Vangelo. Fratelli, sorelle, qual è la nostra Ninive? Quale che sia, smettiamo di scappare. Rispondiamo sì al Signore. Lui ci ha preparato, ci sta preparando, ci sta equipaggiando per il momento in cui metteremo il piede dentro la città, dentro Ninive, in cui cominceremo a parlare, e ha già iniziato a preparare le persone che ascolteranno la nostra voce parlare di quel Vangelo. Non sappiamo e non so quanto ci costerà rispondere sì a questa chiamata. Non lo possiamo sapere, ma da una parte sappiamo anche già da adesso che la chiamata che il Signore Gesù ci ha rivolto, quella generale, a seguirlo, è già una chiamata che ci costa tutto. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Rinunci a se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Sicuramente vedremo Dio all'opera, che va avanti a noi e che prepara la strada. Forse soffriremo per il Signore. Forse il Signore ci chiederà di rinunciare a qualcosa a cui oggi teniamo tantissimo, e che se ce lo chiedesse in questo momento ci farebbe scappare come Giona. Forse ci chiederà di fare una rinuncia come quella dei 5 missionari che hanno perso la vita, o delle 5 mogli che hanno perso i mariti. Forse non raccoglieremo il frutto delle nostre fatiche, a differenza di come è successo per George Muller. Ma questo non importa, perché la gloria non va a noi, la gloria va al Signore. E al Signore non è nascosto la nostra fatica, le nostre lacrime, la nostra lotta, la nostra preghiera. La mia preghiera è che con l'Apostolo Paolo possiamo questa sera rispondere: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù non ha badato al costo del suo sì. Io e te eravamo la sua Ninive. Siamo pronti a seguire il suo esempio. Che il Signore ci benedica. Amen.